Buongiorno a tutti, Laura Ebreme, bentrovati al nostro appuntamento con la Fides et Ratio, di cui abbiamo concluso proprio la volta scorsa il capitolo sul dialogo tra la filosofia e la teologia. Eravamo arrivati proprio al termine e da questa volta iniziamo per l'appunto invece la parte conclusiva dell'enciclica dedicata proprio a quelli che sono gli spunti fondamentali che sono stati trattati nell'arco di tutto il testo e in qualche modo anche l'auspicio del testo magisteriale. Viene ripresa, come vedremo, la figura di Leone XIII, su cui pure già si era soffermato il testo, e in qualche modo auspicato proprio un rinnovato dialogo tra filosofia e teologia. L'altra volta dicevamo di come anche questo dialogo sia molto importante nell'ambito della catechesi, perché la catechesi vive proprio di del dialogo proprio tra saperi diversi, no? E di quanto proprio fosse appunto importante fare riferimento ad appunto questa sorta di comune visione delle cose che ci dovrebbe essere, almeno tra la buona filosofia e l'intelligenza della fede. Siamo al numero 100 e dice il Papa che a più di 100 anni dalla pubblicazione dell'enciclica Eterni Patris di Leone XIII, a cui mi sono più volte richiamato in queste pagine, mi è sembrato doveroso riprendere di nuovo, in maniera più sistematica, il discorso sul tema del rapporto tra la fede e la filosofia. L'enciclica Eterni Patris di Leone XIII è l'enciclica che per l'appunto aveva incoraggiato proprio una riscoperta della filosofia scolastica, della buona filosofia, proprio nell'ambito anche di una rinnovata stagione di evangelizzazione. L'importanza che il pensiero filosofico riveste nello sviluppo delle culture, dell'orientamento dei comportamenti personali e sociali è evidente. Esso esercita una forte influenza, non sempre percepite in maniera esplicita, anche sulla teologia e le sue diverse discipline. Per questi motivi ho ritenuto giusto e necessario sottolineare il valore che la filosofia possiede nei confronti dell'intelligenza, proprio della fede, e i limiti a cui essa va incontro quando dimentica o rifiuta la verità, le verità della rivelazione. La Chiesa infatti permane nella più profonda convinzione che fede e ragione si recano un aiuto scambievole, esercitando l'una per l'altra una funzione sia di vaglio critico e purificatore, sia di stimolo a progredire nella ricerca e nell'approfondimento. Se il nostro sguardo si volge alla storia del pensiero, soprattutto nell'Occidente, è facile vedere la ricchezza che è scaturita per il progresso dell'umanità dall'incontro tra filosofia e teologia e dallo scambio delle loro conquiste. La teologia, che ha ricevuto in dono un'apertura, un'originalità, che le permettono di esistere come scienza della fede, perché questa, poi abbiamo detto, è la classificazione con cui dovrebbe essere conosciuta la teologia, no? La scienza proprio della fede. Spesso si tende invece a dividere le due cose, no? Tutta invece questa discussione è proprio volta a ridare alla teologia il suo ambito scientifico, no? Ha certamente provocato la ragione a rimanere aperta davanti alla novità radicale che la rivelazione di Dio porta con sé. E questo è stato un indubbio vantaggio, dice Giovanni Paolo II, per la filosofia, che ha visto così schiudersi nuovi orizzonti su ulteriori significati che la ragione è chiamata ad approfondire, ed è sempre anche una sfida, no? L'abbiamo detto anche questo nel corso delle conversazioni, cioè di come in realtà il dialogo tra filosofia e teologia sia proprio una sfida volta a ampliare i confini e diciamo spesso anche i limiti e dell'una e dell'altra, no? È proprio alla luce di questa constatazione che, come ho ribadito, il dovere della teologia di recuperare il suo genuino rapporto con la filosofia, così mi sento in dovere di sottolineare l'opportunità che anche la filosofia, per il bene e il progresso del pensiero, recupera la sua relazione con la teologia. Cioè entrambe devono, per così dire, essere aperte, no? In qualche modo poter ricevere anche contributi autentici da parte delle altre discipline, no? E non in qualche modo pensare di essere chiuse in se stesse. Troverai in essa così non la riflessione del singolo individuo che anche se profonda e ricca porta pur sempre con sé i limiti prospettici propri del pensiero di uno solo, ma la ricchezza di una riflessione comune, per l'appunto, no? Che è in qualche modo già più ampia, più anche vasta. La teologia, infatti, dice ancora Giovanni Paolo II, così come abbiamo visto in precedenza, nell'indagine sulla verità è sostenuta per sua stessa natura dalla nota della ecclesialità e dalla tradizione del popolo di Dio, con la sua multiformità di saperi e culture nell'unità della fede. Viene ovviamente sottolineato il fatto che la teologia deve andare di pari passo con il magistero, cioè con l'autenticità dell'insegnamento ufficiale della Chiesa, no? Che in qualche modo la preserva anche da eventuali errori di impostazione, no? Da eventuali sbagli proprio come prospettiva. Insistendo in tal modo sull'importanza e sulle vere dimensioni del pensiero filosofico, la Chiesa promuove insieme sia la difesa della dignità dell'uomo, sia l'annuncio del messaggio evangelico. È sempre però, come vediamo, si tratta di evangelizzazione, no? Un'attività evangelizzatrice, no? Tutto rientra sempre nella missione, no? Per quanto riguarda la Chiesa. Per tali compiti non vi è oggi, infatti, preparazione più urgente di questa, quella di portare gli uomini alla scoperta della loro capacità di conoscere il vero e del loro anelito verso un senso ultimo e definitivo dell'esistenza, perché abbiamo visto precedentemente come proprio si lamentasse il fatto che l'uomo non cercasse più il senso ultimo dell'esistenza o in qualche modo arrivasse anche a negarlo, no? In quanto questo fosse proprio legato con la mancanza di una buona filosofia e con in qualche modo anche la pratica della filosofia nella società, no? Tutto in qualche modo si lega in questo senso. Nella prospettiva, aggiunge ancora Giovanni Paolo II, di queste esigenze profonde, iscritte da Dio nella natura umana, appare anche più chiaro il significato umano e umanizzante della parola di Dio. Grazie alla mediazione di una filosofia divenuta anche vera saggezza, l'uomo contemporaneo giungerà così a riconoscere che egli sarà tanto più uomo quanto più, affidandosi al Vangelo, aprirà se stesso a Cristo. E questo è uno dei grandi insegnamenti di questa enciclica, no? Il fatto che da una parte l'uomo facendo buona filosofia arriva a essere più saggio, più completo, a comprendere meglio il reale, dall'altra parte facendo buona filosofia, ma anche affidandosi al Vangelo, affidandosi alla buona novella, l'uomo apre se stesso anche a Cristo che è la verità ultima. La filosofia, inoltre, aggiungiamo il numero 103, è come lo specchio in cui si riflette la cultura dei popoli. Una filosofia che sotto la provocazione delle esigenze teologiche si sviluppa in consonanza con la fede fa parte di quella evangelizzazione della cultura che Paolo VI ha proposto come uno degli scopi fondamentali dell'evangelizzazione, cioè si tratta anche di riscoprire proprio quanto la filosofia, filosofia a volte sia proprio lo specchio delle abitudini, delle usanze dei popoli, quindi di quanto proprio anche la missione debba avere a che fare con questo scopo, no? Mentre non mi stanco, aggiungo ancora, di chiamare l'urgenza di una nuova evangelizzazione, mi appello ai filosofi perché sappiano approfondire le dimensioni del vero, del buono e del bello, a cui la parola di Dio dà accesso, e che ovviamente vero, buono e bello sono dimensioni collegate, sono, cioè poi in realtà un'unica dimensione, no? Perché non può esserci verità senza bontà e senza bellezza, e come anche la bellezza sia legata alla bontà e alla verità, no? È uno anche dei motivi fondamentali della fides et ratio, cioè l'idea di poter riaprire una strada per l'unitarietà del sapere, no? Per il fatto cioè che la conoscenza ultima, definitiva, in realtà sia unica, no? Cioè non c'è una conoscenza diciamo spezzettata, ma la vera conoscenza in qualche modo apre proprio alla verità tutta intera. Ciò, aggiunge ancora il numero 103, diventa tanto più urgente se si considerano le sfide che il nuovo millennio sembra portare con sé e si investono in modo particolare le regioni e le culture di antica tradizione cristiana. Anche questa attenzione deve considerarsi come un rapporto, come un rapporto, scusate, fondamentale e originale sulla strada della nuova evangelizzazione. È in qualche modo la filosofia che deve riscoprire anche la sua attitudine a entrare in contatto con le culture popolari, no? E quindi a vedersi proprio, lo abbiamo sentito, come strumento di missione in questo caso. Il pensiero filosofico è spesso l'unico terreno di incontro e di dialogo con chi non condivide la nostra fede. Il movimento filosofico contemporaneo esige quindi l'impegno attento e competente di filosofi credenti capaci di recepire le aspettative, le aperture e le problematiche di questo momento storico. Argomentando alla luce delle ragioni e secondo le sue regole, il filosofo cristiano, pur sempre guidato dall'intelligenza ulteriore che gli dà la parola di Dio, può sviluppare una riflessione che sarà comprensibile e sensata anche per chi non afferra ancora la verità piena che la rivelazione divina manifesta, spetterà proprio a lui, in qualche modo, arrivare a tracciare un cammino che sia credibile, no? E quindi qui si scopre come laddove non arriva proprio la Fides, per riprendere il titolo, dovrebbe arrivare, sottolineiamo, dovrebbe la ratio, no? Cioè la filosofia autentica che mostra appunto anche ai non credenti la verità in se stessa delle acquisizioni della fede. Argomentando alla luce delle ragioni e secondo le sue regole, abbiamo sentito che il filosofo cristiano infatti può sviluppare per l'appunto una riflessione che poi possa portare in secondo momento i non credenti anche a riconoscere le verità della divina rivelazione, no? Tale terreno di intesa e di dialogo è oggi tanto più importante in quanto i problemi che si pongono con più urgenza all'umanità, si pensa al problema ecologico, al problema della pace o della convivenza delle razze e delle culture, trovano una possibile soluzione alla luce di una chiara e onesta collaborazione dei cristiani con i fedeli di altre religioni e con quanti, pur non condividendo una credenza religiosa, hanno a cuore il rinnovamento dell'umanità. lo ha affermato il Concilio Vaticano II. Leggiamo qui un passo della Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale, dove dice che per quanto ci riguarda il desiderio di stabilire un dialogo che sia ispirato dal solo amore della verità e condotto con l'opportuna prudenza non esclude nessuno, né coloro che hanno il culto di alti valori umani, benché non ne riconoscano ancora la sorgente, né coloro che si oppongono alla Chiesa e la perseguitano in diverse maniere. Una filosofia nella quale quindi risplenda anche qualcosa della vita di Cristo, unica risposta definitiva ai problemi dell'uomo, sarà un sostegno efficace per quell'etica vera e insieme planetaria di cui oggi l'umanità ha bisogno e quindi potrebbe ritornare a essere per l'appunto un sapere nobile, no? Pratica non solamente per esperti, ma proprio anche una conoscenza che eleva l'umanità in quanto tale. Questo è un po' in queste prime considerazioni del capitolo conclusivo l'auspicio di Giovanni Paolo II. Mi preme poi considerare, siamo qui al numero 105, questa lettera enciclica come un appello, un ultimo pensiero, innanzitutto ai teologi affinché prestino particolare attenzione alle implicazioni filosofiche della parola di Dio e compiono una riflessione da cui emerga lo spessore speculativo e pratico della scienza teologica, cioè del fatto che anche la teologia non da meno ha dei suoi strumenti, per così dire, di autentica scientificità, no? Non soltanto una disciplina che serve ad approfondire per l'appunto gli eventuali dibattiti soltanto all'interno della Divina Rivelazione, ma proprio una scienza teologica che possa essere riconosciuta come tale anche da chi non ha la stessa fede. Desidero ringraziarli, i teologi, per il loro servizio ecclesiale. Il legame infatti intimo tra la sapienza teologica e il sapere filosofico è una delle ricchezze più originali della tradizione cristiana, l'approfondimento della verità rivelata. Per questo li esorto a recuperare ed evidenziare al meglio la dimensione metafisica della verità, per entrare così in un dialogo critico di esigenze tanto con il pensiero filosofico contemporaneo quanto con tutta la tradizione filosofica, sia questa in sintonia o invece in contrapposizione con la parola di Dio. E abbiamo sentito come in realtà la metafisica sia proprio l'orizzonte che la filosofia deve recuperare in questo passaggio storico, no? Giovanni Paolo II ne era convinto perché aveva già capito che la metafisica era proprio quello sguardo che ridava senso a tutta l'impostazione filosofica, no? E come viceversa un'assenza della metafisica dall'indagine fosse in qualche modo già una chiusura alla chiamata alla verità, no? A trovare le ultime verità. Tengono sempre presente, sempre terò, gli ideologi, l'indicazione di un grande maestro del pensiero e della spiritualità, cioè San Bonaventura, il francescano, il quale, introducendo il lettore al suo itinerarium Mentis in Deum, che è uno dei testi più importanti ancora oggi per lo studio e l'approfondimento della filosofia nell'epoca del Medioevo, lo invitava a rendersi conto che non è sufficiente la lettura senza la compunzione, la conoscenza, senza la devozione, la ricerca, senza lo slancio della meraviglia, la prudenza, senza la capacità di abbandonarsi alla gioia, l'attività disgiunta dalla religiosità, il sapere separato dalla carità, l'intelligenza senza l'umiltà, lo studio non sorretto della grazia divina, la riflessione senza la sapienza ispirata da Dio. E questo sarebbe tutto da proprio ripetere, no? E tenere bene a mente. Perché? Perché è una grandissima metodologia che qui San Bonaventura offre per chi voglia fare buona filosofia, no? Vai da ieri come oggi. Abbiamo sentito che non è sufficiente la lettura senza la compunzione, cioè lo studioso di filosofia, il filosofo, deve essere non semplicemente un intellettuale che lavora con distacco verso le cose, ma colui che si appassiona e vive e soffre anche della ricerca delle verità. La conoscenza senza la devozione, cioè il filosofo non deve essere colui che astrattamente si fa le domande e offre le risposte, ma colui che proprio è un discepolo, per così dire, della ricerca della verità, no? La ricerca senza lo slancio della meraviglia non può essere soltanto un fatto appunto di esercizio astratto, no? La buona filosofia, ma deve contemplare anche l'emozione per la ricerca, no? La curiosità per il sapere definitivo, no? La passione per il segreto che c'è dietro le domande che questo si pone, la prudenza senza la capacità di abbandonarsi alla gioia, cioè la buona filosofia è anche ovviamente gioia, è anche felicità. Perché? Perché si scoprono le risposte, no? Alle domande che uno si pone, non è qualcosa che rimane lì senza risposte, ma dà anche profonda soddisfazione scoprire un senso, no? Alla fine del cammino. È ancora l'attività disgiunta dalla religiosità, abbiamo sentito, no? Cioè, il filosofo non è solamente colui che pratica una disciplina, ma anche colui che, per restare, in quanto dicevamo prima, ha uno sguardo meditativo a livello anche spirituale, no? Cioè, è anche un po' un mistico il filosofo, perché deve andare oltre l'apparenza delle cose. Il sapere separato dalla carità. Cioè, la scienza in quanto tale basta, la conoscenza in quanto tale basta, questo poi lo dirà anche San Paolo nelle sue lettere, se non aiutata proprio dalla carità, sostenuta dalla carità, diventa aridità, diventa qualcosa che non sazia l'anima umana, no? E poi ancora l'intelligenza senza l'umiltà, questo soprattutto, no? Ricordando anche la lezione di San Tommaso d'Aquino, il maestro, il grande dottore angelico, tuttora insuperato, che però era anche maestro di umiltà. E proprio per questo forse è diventato il più grande, no? Cioè, il filosofo non deve essere arrogante perché lui sa delle cose e gli altri normali, no? Non le sanno, ma al contrario, deve essere consapevole del fatto che la conoscenza è sempre anche un dono ricevuto, no? Da condividere con gli altri, quindi mantenersi proprio umile, mantenersi proprio consapevole dei limiti che lui stesso ha e che in qualche modo vengono superati con l'aiuto della grazia. Infatti, poi ancora abbiamo sentito, lo studio non sorretta dalla grazia divina, cioè se si fa solamente pratica filosofica, si studia, si studia, si studia, ma senza, astrattamente, ma senza la grazia, ovviamente non si arriverà mai alla verità, no? Questo per ribadire sempre poi anche che ovviamente la verità ultima e definitiva delle cose, la verità vera con la maiuscola, è sempre poi anche un'opera della grazia, no? La riflessione senza la sapienza ispirata da Dio, cioè la pratica appunto filosofica senza tenere conto della parola di Dio, di quanto comunque ha già acquisito e ci ha insegnato la divina rivelazione attraverso proprio la Sacra Scrittura, no? Il mio pensiero è rivolto pure a quanti hanno la responsabilità della formazione sacerdotale agli insegnanti, nei seminari, per esempio, sia accademica che pastorale, nonché anche nelle università, perché curino con particolare attenzione la preparazione filosofica di chi dovrà annunciare il Vangelo all'uomo di oggi, e più ancora di chi dovrà dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento della teologia. Si sforzino questi ultimi di condurre il loro lavoro alla luce delle prescrizioni del Concilio Vaticano II e delle disposizioni successive, dalle quali emerge l'inderogabile e urgente compito a cui tutti siamo chiamati di contribuire a una genuina e profonda comunicazione delle verità di fede. Non si dimentichi la grave responsabilità di una previa e adeguata preparazione del corpo docente destinato all'insegnamento della filosofia sia nei seminari che nelle facoltà ecclesiastiche, come ricordavamo adesso. È necessario quindi che questa docenza comporti la conveniente preparazione scientifica, si presenti in maniera sistematica, proponendo il grande patrimonio della tradizione cristiana, e si compia con il dovuto discernimento dinanzi alle esigenze attuali della Chiesa e del mondo. Viene insomma richiamata anche l'importanza di una classe di docenti all'altezza del compito attuale, no? E questo tra l'altro proprio in quanto abbiamo sentito i sacerdoti, i ministri di culto, i chierici non sono esentati dalla conoscenza della filosofia, no? Anzi, la conoscenza della buona filosofia è necessaria proprio all'annuncio del Vangelo, no? Adesso dovrebbe essere un po' più chiaro, proprio partendo dal fatto che il primo filosofo è Gesù, no? E quindi dalla contemplazione, per rimanere anche un po' nella dimensione mistica, no? Di Gesù. Sì, buon pastore, ma anche buon filosofo, no? Primo filosofo, no? Alfa e omega, per così dire, anche della filosofia, no? Colui che è la verità e ha la verità, no? E questo è tanto importante proprio per non smarrire poi anche, no? L'annuncio in tutta la sua profondità, no? Il mio appello inoltre va ai filosofi e a quanti insegnano la filosofia, perché abbiano il coraggio di recuperare, sulla scia di una tradizione filosofica perennemente valida, le dimensioni di autentica saggezza e di verità, anche metafisica, del pensiero filosofico. Si lasciano interpellare dalle esigenze che scaturiscono dalla parola di Dio ed abbiano la forza di ricondurre il loro discorso razionale ed argomentativo in risposta a tale interpellanza. Siano sempre protesi verso la verità e attenti al bene che il vero contiene. Potranno in questo modo formulare quell'etica genuina di cui l'umanità ha urgente bisogno, particolarmente in questi anni. La Chiesa segue con attenzione e simpatia le loro ricerche, siano pertanto sicuri del rispetto che essa conserva per la giusta autonomia della loro scienza. Vorrei incoraggiare in particolare i credenti che operano nel campo della filosofia, perché illuminano i diversi ambiti dell'attività umana, con l'esercizio di una ragione che si fa più sicura e acuta per il sostegno che riceve dalla fede. Non posso rivolgere infine una parola anche agli scienziati, con le loro ricerche ci forniscono una crescente conoscenza dell'universo nel suo insieme e della varietà incredibilmente ricca delle sue componenti, animate e inanimate, con le loro complesse strutture atomiche e molecolari. Il cammino da essi compiuto, scusate, ha raggiunto, specialmente in questo secolo, traguardi che continuano a stupirci. Nell'esprimere la mia ammirazione, del mio incoraggiamento a questi volenterosi pionieri della ricerca scientifica, a cui l'umanità tanto deve del suo presente sviluppo, sento il dovere di esortarli a proseguire nei loro sforzi, restando sempre in quell'orizzonte sapienziale in cui le acquisizioni scientifiche e tecnologiche si affiancano ai valori filosofici ed etici, che sono manifestazione caratteristica imprescindibile della persona umana. Lo scienziato è ben consapevole che la ricerca della verità, anche quando riguarda una realtà limitata del mondo o dell'uomo, non termina mai. Rinvia sempre verso qualcosa che è al di sopra dell'immediato oggetto degli studi, verso gli interrogativi che aprono l'accesso al mistero. E qui dovrebbe esserci l'incontro, un po' l'auspicio di Giovanni Paolo II, tra scienza e filosofia, no? Cioè nel fatto che lo scienziato, anche se acquisisce nuove conoscenze, d'altra parte dovrebbe essere consapevole del fatto che in realtà più la scienza va avanti e più si apre il mistero, c'è sempre qualcos'altro che è oltre l'acquisizione in quanto tale, no? Una scoperta non è mai ultima, no? Una scoperta precede sempre la prossima scoperta e così via, no? In un cammino che dovrebbe unire, questo almeno l'auspicio, scienza e filosofia sulla strada condivisa. Fin qui la prima parte della conclusione oggi. Ci vedremo qui la prossima volta, andremo avanti appunto nella restante parte della conclusione e vedremo proprio, tornando invece al lato più spirituale della riflessione dell'enciclica, proprio come anche non soltanto Gesù ma Maria, la figura di Maria sia proprio legata al cammino della buona filosofia e del dialogo stesso tra filosofia e teologia. Io vi ringrazio. Grazie per l'ascolto, per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, da Marebrem e a risentirci.